Buonasera a tutti, ci ritroviamo qui per l'incontro per fare la lezione sul Vangelo di domenica. E siamo arrivati ormai alla sesta domenica di Pasqua. Il Vangelo di questa domenica è tratto sempre dal Vangelo di Giovanni, capitolo 14, ed è la continuazione del brano che abbiamo letto domenica scorsa. Siamo al capitolo 14, questa domenica, i versetti dal 15, versetto 15 al versetto 21, ed è il lungo discorso che Gesù sta facendo ai suoi discepoli, il lungo discorso di addio per prepararli a quello che lo aspetterà. E allora leggiamo questo brano di questa domenica. Ripeto, Giovanni 14, versetti dal 15 al 21. Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. E io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro paraclito, perché rimanga con voi per sempre. Lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Ecco. Il discorso ovviamente continua di Gesù, il capitolo 14 non si è ancora concluso e come sempre la scrittura va presa nella sua interezza, specialmente un discorso come questo che Gesù fa, prendere così delle parti. Sì, ovviamente noi in un contesto liturgico va bene, no? Ma va sempre letto alla luce di tutto il discorso, perché questo brano, così come la liturgia ce lo presenta, non ci dice tutto, ci rimane così un po' sterile anche, ma va letto nella sua interezza. Il capitolo 14 di Giovanni andrebbe letto interamente, ovviamente non si può perché è lungo, ma ripeto, mai estrapolare così brani della scrittura, cercare di capirli se non nell'insieme in cui sono scritti. Altrimenti ci comporteremo un po' come fanno i testimoni di Geova, che prendono un versetto, ce lo sparano là e dicono: "Ah, ma questo versetto dice questo." Sì, però in quale contesto? Chi è che lo diceva? Perché lo diceva? A chi lo diceva? Bene, ci siamo capiti. Ecco. Siamo al centro del capitolo 14. Gesù già ha parlato un bel po'. E, ripeto, sta cercando di consolare i suoi discepoli, sta cercando di prepararli, non tanto consolare perché ancora non hanno capito bene veramente a che cosa Gesù andrà incontro, non l'hanno capito ancora. Li sta preparando, sta apparecchiando la tavola, Gesù, potremmo dire. Versetto 15 del capitolo 14. Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Gesù chiede per la prima volta in questo Vangelo. Gesù chiede amore per sé. E se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Un amore per sé che però poi indubbiamente si manifesta nell'amore per gli altri. E qui ovviamente c'è un rimando a ciò che è accaduto prima, la lavanda dei piedi. Già abbiamo avuto la lavanda dei piedi e Gesù ha praticamente reso i discepoli capaci di amare proprio lì, proprio in quel momento, un amore che si fa servizio, l'abbiamo detto anche domenica scorsa. Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. In realtà Gesù ne ha lasciato uno solo di comandamento, no? Questo è il mio comandamento, amatevi l'un l'altro come io ho amato voi. Questo è l'unico comandamento che Gesù ci lascia. E Gesù a questo si riferisce. Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Qui non si riferisce tanto ai comandamenti di Mosè, ma a questo unico comandamento che poi si ramifica poi in tanti altri, tanti insegnamenti che Gesù fa. Ma questo è il centro. Amatevi l'un l'altro come io ho amato voi. Allora dice Gesù, se voi amate me, se mi amate, voi dovete per forza amarvi l'un l'altro. Dovete per forza amarvi l'un l'altro, perché voi non potete amare me e non amare gli altri. Dice, questo è impossibile. Questo non è possibile, perché se non amate gli altri, non amate me. Le cose vanno insieme. E io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro, la traduzione questa nuova del 2008 traduce Paraclito. È un termine greco che è intraducibile, cioè non si può tradurre nella nostra lingua italiana. E la precedente traduzione, infatti, non diceva Paraclito, che prende proprio la parola greca Paracleton. Ma la precedente traduzione traduceva consolatore, ma non rendeva bene l'idea di che cosa significasse questa parola Paracleton. Che cos'è questo Paraclito? In greco il Paraclito è colui che viene chiamato in soccorso di qualcuno, in difesa, quindi lo potremmo tradurre come difensore, protettore, soccorritore, forse soccorritore è la parola più adatta, ma veramente nessuno di questi termini, in questo gli esegeti sono tutti d'accordo, nessuno di questi termini esaurisce il termine proprio greco Paracleton. Ed è la prima volta che appare questo termine nel Vangelo di Giovanni, è esclusivo, c'è solo in Giovanni, non è presente negli altri Vangeli. E questo Paraclito non è il nome dello Spirito, ma è la sua funzione. Ciò a che serve lo Spirito? Lo spirito serve a soccorrere, potremmo dire. E qui Gesù dà un'indicazione precisa, molto importante. Io pregherò al Padre che vi darà un altro paraclito perché rimanga con voi per sempre. Questo spirito che il Signore dà, che soccorre la comunità, non viene, e qui la cosa veramente importante, non viene in soccorso, uno potrebbe pensare, no? Quando è che si chiamano i soccorsi? Quando si è in difficoltà, quando si ha bisogno, quando c'è una necessità, un'urgenza, un'emergenza, allora uno chiama i soccorsi. Ecco, la particolarità di questo spirito paraclito è che rimane con voi per sempre. E quindi non viene in soccorso solo nei momenti di bisogno, ma la sua presenza è costante, sarà costante nella comunità. Questo amore che è lo spirito, no, di Dio sarà presente in continuazione nella comunità. E questo, appunto, vedete, Gesù cerca di preparare. Gesù sta dicendo: con voi è sempre c'è questo spirito che verrà in vostro soccorso, specie nei momenti di difficoltà che dovrete affrontare, dovrete vivere. Lo spirito vi precede in quei momenti. Vi precede e vi sta vicino, vi sta vicino. E Gesù lo chiama lo spirito della verità. Questo spirito paraclito ci farà conoscere, ci fa conoscere la verità su Dio. Chi è Dio? E lo sappiamo, Dio è amore, amore che si fa servizio verso gli altri, è un amore che è sempre in favore degli uomini. E questo è lo spirito di verità e ce lo farà conoscere, ma non come un concetto, ma nella vita concreta ci farà conoscere questo amore. E quando si conosce questo amore, veramente qualcosa che nutre la nostra vita. Sperimentare l'amore del Padre è per noi veramente vita. E dice Gesù, questo spirito di verità che il mondo non può ricevere. E qui per mondo, cioè, non si intende tanto il creato, la bellezza del creato, tutti gli uomini, no? Ma qui Gesù si riferisce in particolare all'istituzione religiosa del tempo. Perché non può ricevere, l'istituzione religiosa? Perché non può ricevere questo spirito? Perché l'istituzione religiosa pensa ovviamente sempre soltanto alla propria convenienza. Per questo non possono ricevere questo spirito, perché non lo vedono, non lo possono vedere, proprio perché guardano solo al proprio bene, al proprio tornaconto. Per questo non lo vedono, ma quindi non solo i capi dei sacerdoti, l'istituzione religiosa di allora, ma anche oggi, se io sono incentrato su me stesso, io non posso vedere questo spirito, non lo posso conoscere. E questa mancata conoscenza di questa istituzione religiosa sarà proprio l'accusa che Gesù porterà avanti fino alla morte, no? Nei confronti dei capi religiosi. Dirà più avanti nel Vangelo di Giovanni, dirà Gesù: sta in mezzo a voi uno che voi non conoscete. Non conoscono perché non vogliono vedere, hanno gli occhi chiusi, hanno il cuore indurito. Ma ai suoi discepoli, Gesù dice: voi lo conoscete perché egli rimane. Ecco. Gesù insiste su questo, lo spirito che rimane, che non viene solo quando ce n'è bisogno, ma che sta, che abita, che rimane presso di voi e sarà in voi, lo spirito che rimane nella comunità. E qui ecco il discorso forse un po' più difficile da capire per i suoi discepoli. Ripetiamo, i discepoli non hanno capito veramente cosa sta per accadere, non lo hanno capito, Ricordiamoci che loro pensavano veramente che Gesù avrebbe salvato Israele. No, pensiamo ai discepoli di Emmaus che noi speravamo che lui fosse colui che avrebbe liberato. Quindi, nel cuore di questi discepoli, nell'immaginazione di questi discepoli, c'è un Gesù che salverà il popolo di Israele in una modalità grande, grandiosa. Quindi cerchiamo di immedesimarci in ciò che stanno pensando, no? Questi discepoli. Gesù però non farà nulla di tutto questo, ma sappiamo, no? Come andrà a finire. E Gesù fa un discorso che potrebbe benissimo essere non capito da questi discepoli adesso. Gesù dice, non vi lascerò orfani, no? Non vi lascerò orfani. E qui già uno dovrebbe capire, no? Ma perché sta dicendo questo? Perché ci sta dicendo che non ci lascerà orfani? Verrò da voi. Gesù sta dicendo, la morte. La mia morte non sarà per voi un'assenza, ma sarà una presenza. Non sarà una lontananza, ma sarà una vicinanza ancora più forte. Continua ancora un poco e il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete. Un discorso veramente che già facciamo fatica a capirlo noi, figuriamoci i discepoli allora. Gesù qui, voi invece mi vedrete, non sta parlando ovviamente della vista fisica, no? Ma della percezione che poi i discepoli avranno una volta che Gesù sarà risuscitato. Perché io vivo e voi vivrete. Perché io vivo e voi vivrete. Qui i termini greci utilizzati da Giovanni per vivo e vivrete hanno proprio il significato di vita per sempre. E non si parla ovviamente di vita biologica, no? Che dopo un po', lo sappiamo, termina la vita biologica, ma c'è un'altra vita, che è quella interiore, che quella rimane per sempre. E deve essere nutrita. E allora la mia vita, per essere vita, per nutrirsi, deve essere donata agli altri, così come farà Gesù. La mia vita, per essere vita, vera vita che si nutre, deve essere donata agli altri. Continua Gesù. In quel giorno. Ed è il giorno proprio della morte. Qui Gesù sta proprio parlando della sua dipartita. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Gesù, qui vabbè, c'è anche Giovanni, no? Ma immaginatevi un discorso del genere allora. Già è veramente difficile capirlo ora, figuriamoci. Prima che Gesù fosse stato preso, carcerato e giustiziato, no? E Gesù qui sta dicendo proprio quello che succederà nei prossimi capitoli, no? Questa piena unione tra Dio e Gesù. Tra Dio e Gesù e tra la comunità e l'individuo. Ah, cerchiamo di capire bene. È qualcosa di veramente straordinariamente bello. E cioè nella comunità dei credenti, Dio assume il suo volto umano e gli uomini assumono il volto divino. Cioè come Dio e Gesù sono una cosa sola, così anche Dio e gli uomini saranno una cosa sola. Ecco. E continua. Chi accoglie i miei comandamenti. In realtà qui la traduzione corretta sarebbe chi ha i miei comandamenti, perché appunto i comandamenti non sono, specialmente quelli di Gesù, non sono imposizioni o norme, ma sono veramente energia vitale, qualcosa che mi dà vita interiore. Quindi chi ha i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Quindi osservare i comandamenti è un segno di amore. E conclude: chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. E qui vediamo quanto ricorre questa parola amore, no? Non so, se vi volete divertire, guardate all'interno del brano quante volte c'è questa parola, amore. E Gesù dice: chi ama me sarà amato dal Padre, proprio perché i due sono una cosa sola. Se io sono amato e quindi se seguirete i miei comandamenti, se mi amerete servendo, no, gli altri, con Gesù quando dice mi amate vuol dire servizio, eh? No, oddio Gesù quanto sei bello, no, servire. Ricordiamoci Matteo 25, ogni volta che avrete fatto una sola di queste cose a questi miei fratelli più piccoli, l'avrete fatto a me. Amo Gesù? Bene, servo. Non può essere diversamente. Non può essere diversamente. Se io non servo il prossimo, io non posso amare Gesù. Quindi chi ama me, e quindi chi si fa servizio, verrà amato dal Padre, perché siamo una cosa sola. E anch'io lo amerò. Allora io lì mi sentirò amato da Cristo e mi, guardate qui che straordinario questo, e mi manifesterò a Lui. Mi manifesterò a Lui. Se io amo Cristo e questo mio amore si traduce in servizio per gli altri, Cristo si manifesterà a me. Cioè Gesù sta dicendo, praticamente ci sta dicendo: tu mi vedrai, tu mi vedrai, tu mi conoscerai se ti fai servizio, se servirai il prossimo. Tu avrai la possibilità di vedermi, io mi manifesterò a te. E quante testimonianze abbiamo di questo, no? Quante persone servendo gli altri, i poveri, i barboni, i carcerati, servendo gli altri, hanno veramente incontrato Cristo nell'altro. Ecco, Gesù sta dicendo proprio questo. Io mi manifesterò, tu mi vedrai se servirai il prossimo.